Allora, le lezioni di ieri, più che lezioni è una chiacchiera ieri, oggi cominciano le lezioni, sono già in rete. Oggi il tema è sovranità e struttura dell'ordinamento. Il pomeriggio la lezione è sui temi del giorno e sul giornale. Oh, che bello! Vediamo di anche. Mi sentite, sì? Fate silenzio, mi sentite. E pomeriggio le lezioni comincia alle 4:15 come sempre, ma finisce 5:30. Non c'è intervallo tra il primo e il secondo atto, lo spettacolo è in un unico tempo. Mentre questa mattina le lezioni si svolgono come sempre con l'intervallo. Perché l'intervallo? Perché da sempre si usa rispettare il quarto d'ora accademico. Questo perché uno si fuma la sigaretta, si beve un caffè, fa quello che vuole, ma soprattutto perché la soglia di attenzione di una persona seduta è 40-42 minuti. Dopodiché bisogna far lavorare la parte più importante per il cervello, che sono i glutei. È clinicamente dimostrato dai clinici americani, per cui non si possono discutere queste cose. È una vecchia norma di saggezza accademica che risponde alle nuove scoperte della scienza medica. Balle. Allora, il tema di oggi è la parola chiave del diritto pubblico, sovranità. C'è qualcuno che ha voglia di spiegarci che cos'è la sovranità? Avete un'idea sul significato del termine sovranità? Qualcuno si espone al pubblico ludibrio dicendo che cos'è la sovranità? Provateci, dai! Che cos'è la sovranità? Nessuno me lo dice. Beh, allora ve lo dico io. La sovranità è un non concetto, nel senso che sulla sovranità sono stati scritti e si continuano a scrivere un sacco di libri, ma che cosa sia esattamente la sovranità, un giurista ha difficoltà a dirlo. Tanto è vero che qui la prima serie di PowerPoint si intitola Sovranità Teologia, perché il concetto di sovranità è un concetto tratto della teologia. E voi direte che barba adesso ci parla di teologia, non vi preoccupate. E il Signore ha stabilito il suo trono nei cieli e il suo dominio si estende su tutto. Questa è la Bibbia. Questo è il concetto di sovranità. La sovranità è un appellativo di Dio che ha il dominio, si dice qua in questa traduzione. E il dominio è la signoria assoluta. La prima origine della parola sovranità la porta ad essere un appellativo di Dio. Le formule medievali che poi vengono qui riportate e che riguarda la plenitudo potestatis, la pienezza del potere, non sono molto diverse, sono tutte un po' imprecise in qualche modo. Rex in regno suo superiorem non reconoscens imperator est. Allora, che il re sia imperatore significa che il re non c'è nessuno sopra e nel suo regno il re è imperatore, c'ha l'imperium, c'ha il dominio assoluto, e addirittura è tratteggiato nella forma della corona. La simbologia medievale è fantastica da questo punto di vista. E poi c'è una frase di San Paolo, letta ai Romani: non est potestas nisi ad eo. Io parto da questi tre concetti, come vedete, tutti legati al pensiero teologico e al pensiero medievale, che è un pensiero strutturalmente teologico, e in cui il nostro problema della sovranità non viene affrontato, anzi non c'è neanche la parola sovranità. Si parla di dominium, si parla di imperium, si parla di potestas. Qualcuno ha sentito parlare della lotta per le investiture nei vostri brillanti studi storici, scolastici? Una delle pagine più noiose della storia, invece è una pagina assolutamente interessante della storia. Questa bellissima miniatura, bellissima ancora, no? Rappresenta l'imperatore che si presenta umiliandosi al Papa grazie alla mediazione di Matilde di Canossa. Il Papa si riconosce non tanto per il suo saio, perché tanto francescano non era, era Gregorio VII, ma dal suo pastorale, dal bastone. Simboli importanti, il bastone. Il re, che è umiliato in ginocchio, porta la corona aperta, quindi non è definito come l'assoluto padrone del mondo, è il simbolo dell'impero. Perché è importante questa icona? L'icona non è importante. Perché è importante ricordare questo episodio? Primo per la data, 1077. 11 anni prima è il 1066. Cosa succede nel 1066? Niente? Una famosa battaglia che vede da una parte i Normanni e dall'altra gli Angli, battaglia di Hastings. I Normanni occupano la Britannia, le isole inglesi. Perché è importante? Perché a 11 anni di distanza si svolgono due episodi che sono cruciali per la spaccatura del mondo. Mentre l'Inghilterra diventa un regno normanno che non avrà più altre invasioni nel futuro, l'Inghilterra non ha avuto più invasioni, per cui ha avuto un'assoluta continuità, e l'ordinamento inglese continua a essere un ordinamento che ha le sue radici nell'esperienza feudale, tanto è vero che si chiama common law, che vuol dire diritto comune, che era diritto feudale, come studierete il diritto comune. Il mondo continentale, 11 anni dopo, ha questo buffo episodio che però ci rivela un mondo. Qui c'è l'imperatore che si presenta al Papa dicendo: scusa, avevi ragione tu. L'imperatore lo aveva dichiarato decaduto, il Papa, e il Papa lo aveva scomunicato all'imperatore. Guerra. Perché avevano litigato? Perché il problema era i due poteri. Il potere temporale dell'imperatore e il potere spirituale del Papa. Il Papa c'aveva l'esercito, i domini, eccetera. Ma il problema era chi nominava i vescovi, ossia dei nobili feudatari. Il vescovo di Bressanone, per esempio, era un vescovo principe, anche quello di Trento. Governavano feudi importantissimi nella comunicazione tra il mondo della Chiesa d'Italia e il mondo dell'impero, il mondo germanico. Quanta storia c'è ogni volta che facciamo un chilometro di autostrada. E il problema dell'investitura è tutto legato a questa parola, a questa frase di San Paolo, che è una delle parole più ambigue della storia del pensiero politico. Non est potestas nisi ad eo. Il che voleva dire, nelle parole del Papa, tu non hai il potere se non te lo investo, non ti investo io del potere. Qual è il potere legittimo? Oggi noi diremmo il potere legittimo è il potere che viene dalle elezioni, in quanto siamo intrisi di spirito democratico, anche se non sappiamo bene cosa voglia dire quelle parole, forse anche quelle teologiche. E, tanto è vero che si parla di sovranità popolare. L'articolo 1 della Costituzione dice l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo. Poi c'è un'altra cosa che segue, che la gente dimentica, che l'esercita nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione. Per cui il popolo non è sovrano nel senso che è assoluto, il popolo è imbrigliato della sua Costituzione. Lì il problema della legittimazione del potere era se il potere derivava dalla investitura imperiale. Io sono sempre legato a una mosca qui dentro, devo cambiare crema, non lo so, forse è un vero problema quello, perché l'imperatore era erede di un impero, lui era Enrico IV il Salico, dinastia di Franconia, i Salici, e la sua investitura resta un'investitura di tipo feudale, sono i nobili che riconoscono l'imperatore. L'imperatore viene eletto dai grandi elettori, anche se poi i grandi elettori eleggono quello che gli tocca per diritto ereditario. Il Papa dice no, tu sei legittima soltanto se hai la mia investitura, perché in nome di Dio io ti investo del potere legittimo. Guardate che essere scomunicati per un re o per un imperatore nel mondo medievale era una cosa importante, perché il re scomunicato era un tiranno e come tiranno era giusto ucciderlo. Avete presente le cose che si leggono, no? Del mondo islamico, in cui a un certo punto un tribunale islamico dice quello è un infedele, ha peccato, ha violato la parola di Allah e quindi deve essere punito, e qualche giorno dopo lo trovano accoltellato. Non è anche la nostra storia un po' questo, perché se l'imperatore diceva tu sei scomunicato, sei fuori dal mondo della cristianità, eri un tiranno. E il tiranno va ucciso. Chiunque può legittimamente uccidere un tiranno. Uno non è che diventa tiranno perché è cattivo, diventa tiranno perché esercita la potestas, l'imperium, la sovranità, senza averne la legittimazione. Per cui chi ti dà la legittimazione è colui che ti investe del titolo. E questa guerra delle investiture è una guerra bilaterale, perché d'altra parte il Papa era il principe di Roma. Il Papa in origine era un signore feudale, era il principe che dominava un piccolo paese scarsamente abitato che era la Roma di allora. Scusate, torniamo. Questo la conoscete? Ma voi avete studiato solo nella scuola guida? Almeno sulla segnaletica siete pronti? Proviamo, facciamo un test. Questa è la copertina di un libro rivoluzionario e modernissimo. Il libro è Il Leviatano, è il libro di Hobbes. 1651, abbiamo passato secoli. Questo libro è un libro fondamentale, perché è un libro sulla sovranità. Il Leviatano è un mostro biblico, una gentile creatura che nella sua bontà Dio ha creato per distruggere gli uomini. Ne ha creati due, uno era terrestre, Berton, e uno marino, il Leviatano, ed era invincibile. E Hobbes mette il titolo e l'immagine del Leviatano, dove l'immagine del Leviatano, vedete, è un uomo con una corona chiusa. La corona aperta vuol dire che c'è qualcuno sopra, l'imperatore. La corona chiusa vuol dire che non c'è nessuno sopra, neanche Dio. E il Leviatano ha due mani con due simboli, il potere temporale della spada e il potere spirituale del pastorale, il bastone pastorale, per cui il potere si concentra nelle mani del sovrano. 1651 vuol dire, avete mai sentito parlare di Cromwell? Anche Cromwell. Capisco. La storia inglese è una storia di continuità che però ha alcune pagine veramente drammatiche. La più drammatica è la guerra tra il re e il suo parlamento. Siamo 1640 erotti. Per una questione che riguarda il potere del re di imporre la sua volontà sul Parlamento o viceversa, scoppia una guerra, i due eserciti si scontrano, vince il Parlamento e nel 1648, forse sbaglio la data, ma più o meno è lì, e il re subisce la punizione, gli taglio nella testa. L'unico fatto di rottura dell'ordinamento inglese, a cui segue alcuni anni di Repubblica, dove la Repubblica è dominata dalla figura di Cromwell. E Leviatano nasce da queste esperienze, dal bisogno di potere. Guardate da che cosa è composto il corpo del Leviatano, di questo mostro. La simbologia è sempre fantastica. Non l'ha inventato il web con le faccette. La simbologia ha forte significato rappresentativo. Il Leviatano non è fatto di materiale divino, è fatto di materiale umano. Il re, il sovrano, colui che ha l'imperium, che ha entrambi le leve del potere, sia quella spirituale che quella temporale, è fatto di uomini. E la teoria che elabora Hobbes, che è veramente rivoluzionaria, è che questi uomini si mettono d'accordo per rinunciare alla loro naturale libertà di uomini selvaggi a favore di un sovrano. E in cambio che cosa ottengono? Ordine. Ordine. Difesa. Questa è una simbologia potentissima, che inizia un discorso che è di grandissima attualità, il rapporto tra l'individuo e lo Stato, che per noi è il sovrano, come vedremo, e cioè il bisogno che gli individui hanno di rivolgersi allo Stato per che cosa? Per difendersi dagli altri individui. Beh, a meno l'homino, homo homini lupus, l'avete sentito, no? Dai, in questo senso anche dei cioccolatini, scappa sotto il cioccolatino e viene fuori la scritta. Homo hominis lupus è esattamente la rappresentazione di un mondo di selvaggi in cui il singolo uomo rispetto agli altri uomini è aggressivo. È l'uscita da una società non dominata, una società che non ha potere. È la scoperta che la frase di San Paolo ha anche un altro significato. Nulla potestas nisi a Deo non vuol dire che il potere deve essere investito da Dio. Qui infatti noi siamo a un potere che ha entrambi i bastoni, le armi. Vuol dire invece che un Dio vuole il potere, cioè vuole che una società sia strutturata, sia organizzata, e per organizzare questa società ci vuole il potere. Il Leviatano, questo mostro sovrano, lo Stato, il sovrano, il re, chiamatelo come volete, è la rappresentanza di una necessità, e quindi divina, di ordine. Non rinunciamo alla nostra individuale libertà, cioè alla nostra piccola sovranità. Noi siamo sovrani, no? Siamo sovrani. My home is my castle. La mia casa è il mio castello. A casa mia non entra nessuno se non voglio io. Siamo dei piccoli sovrani nel piccolo mondo nostro, ma noi rinunciamo alla sovranità nei confronti degli altri, all'aggressività nei confronti degli altri, per avere un ordine politico. E questo ordine politico è rappresentato dalla figura del sovrano. 1651, in Francia c'è un altro signore, brutto come tutti i re francesi, e secondo me gli hanno tagliato la testa alla fine ai re francesi perché erano brutti. E anche questo avete sentito, perché questo è dei cioccolatini, le tasse moi, no? Lo Stato sono io, che io per tanti anni pensavo che fosse una frase di un imbecille, perché cosa vuol dire lo Stato sono io? Era un'affermazione invece a sua volta teologica e giuridica. Il sovrano incarna lo Stato, l'ordine. Il re sole è il re dell'assolutismo, e l'assolutismo è una forma di Stato in cui il sovrano è absolutus. I vostri studi classici vi potranno sapere cosa vuol dire absolutus, e vuol dire sciolto. Sciolto da cosa? Sciolto da limiti. È il Leviatano, è sciolto da limiti. Le due figure sono identiche. Il Leviatano è un mostro marino che nessuno riesce a bloccare. È senza limiti, è absolutus. E il re sole è l'immagine dell'assolutismo. È un re che è absolutus, non è vincolato da nessuna regola. L'unico a cui risponde è Dio. Però sarà una responsabilità un po' difficile da far valere, come dire, no? Chissà dove sarà finito l'inferno. Probabilmente è finito l'inferno, ma finché ha dominato il mondo, lui dominava per investitura divina, nel senso che nulla potestas nisi a Deo. Se io ho il potere, l'ha voluto Dio, e io rispondo a Dio, non rispondo ai sudditi. Perché la responsabilità implica regole. Io rispondo alla violazione di una regola, non rispondo così. Se cammino per strada nessuno mi può dire se è responsabile di qualcosa, mi devono dire che cosa ho infranto, ho posteggiato la macchina sul marciapiede, ed è quella l'infrazione. C'è una regola e c'è la responsabilità. Il re che non ha regole è un re che non ha responsabilità e che non ha neppure sopra di sé un soggetto umano come il Papa che lo può investire. La cosa divertente è questa, perché la storia ha una sua ironia, una sua pulsione, una sua bellezza, direbbe Medini. Sgarbi, scusate, bellezza per la Sgarbi, che ne so molto di bellezza, basta guardarlo. L'ironia della storia è che vi ho segnato due tappe intorno al 1066 e il 1077, la separazione di una tradizione britannica dalla tradizione invece continentale. Negli anni intorno al regno di Luigi Re Sole, esattamente intorno agli anni 40, Re Sole diventa re a 5 anni nel 42. Ma appena nato scappa da Parigi. Sua mamma, cardinale annesso, che svolgeva anche una funzione temporale, oltre che spirituale, cardinale, nei confronti della mamma di Luigi, scappano perché Parigi è insorta. È insorta, capeggiata dal Parlamento di Parigi. Il Parlamento di Parigi in realtà è un grosso tribunale di funzionari contro le pretese assolutistiche della corona, e loro scappano. Passano alcuni anni, esattamente 5, poi tornano perché le cose si sono appianate e il re si insedia a 5 anni. Suo cugino, negli stessi anni regnava in Inghilterra, Carlo I Stuart, a quello a cui tagliano la testa perché perde la guerra contro il Parlamento. Negli stessi anni. Ora, il Parlamento inglese è una cosa molto diversa dal Parlamento francese, ma entrambi si chiamavano Parlamento e entrambi lottavano contro la pretesa assolutistica del re. L'Inghilterra ha vinto il Parlamento e poi una serie di vicende diventa l'architrave dei sistemi costituzionali moderni, basati sulla divisione dei poteri, eccetera. La Francia invece vince il re e diventa il paese in cui si afferma l'assolutismo, che durerà fino a quando scoppierà la rivoluzione francese e taglieranno finalmente la testa al loro re, perché senza tagliare la testa al re, spiegava Freud, non si matura. L'uccisione del padre è un problema di maturazione dei figli, è simbolica però, spero. Bene, dopo questa puntata storica abbiamo capito qualcosa? Non abbiamo capito molto su che cosa significhi oggi sovranità, ma abbiamo capito una cosa che è interessante, e cioè che la sovranità finisce con essere una cucitura della storia costituzionale su una storia culturale dominata da altre idee, essenzialmente teologiche. E la sovranità porta dentro di sé alcuni elementi di questa costruzione. Cosa tocca adesso? Questo qui. Vabbè, ma questo è troppo presto per introdurre questa cosa. Perché sono i dati? Vabbè, sì, va bene, va bene. Noi abbiamo, se diamo un'idea di sovranità oggi, se dovessimo dire che cosa vuol dire sovranità oggi, ci baseremo su due indicatori. Dicasi sovrano, lo Stato, non più la persona del re, ma lo Stato, cioè un ente, che esclude gli altri dal suo territorio, ha il potere di escludere, ha il potere di vietare l'ingresso a qualsiasi altro soggetto non autorizzato e a qualsiasi altra autorità non riconosciuta dallo Stato. È il principio di esclusività. L'altro supporto, l'altro indicatore che abbiamo per la definizione di sovranità, è la sua originarietà. Dicasi sovrano, l'ente che pretende che la sua legittimazione si fondi in se stesso. E com'è possibile questo? Questo è uno dei bellissimi problemi filosofici che hanno ispirato la filosofia del 5-600, Spinoza, no, io voglio conoscere proprio così, sul problema sulla natura naturans, natura naturata, e fa parte della cosmogonia di tutti i paesi. I greci avevano un problema: come nasce il mondo? Noi abbiamo un problema: come nasce il cosmo? Il Big Bang, sì, ma il Big Bang prima cosa c'era? Abbiamo questa pulsione a domandarci qual è l'ordine successorio tra l'uovo e la gallina. Poi si è fatto tardi, bisogna andare a tavola e accantoniamo il problema, perché il problema per noi è risolvibile. Noi siamo qui. Siamo esseri finiti, viviamo in uno spazio temporale per cui perfino Einstein c'è difficile da capirlo, siamo molto determinati, certe domande non hanno risposta. Dove andremo a finire? Chi lo sa, sottoterra probabilmente, no? Una delle domande fondamentali è come si crea uno Stato legittimo. Visto che la sovranità appartiene allo Stato, uno si può porre la domanda: che cos'è che legittima uno Stato? Come sorge uno Stato? Lo possiamo anche empiricamente andare a vedere, no? La Libia sta discutendo intorno alla costruzione dello Stato, anche la Siria. Sono paesi che erano stati sovrani, si sono sfasciati e adesso stanno ridiscutendo su come si forma il potere. Essendo noi lupi di natura, siamo animali piuttosto violenti, generalmente questi problemi si risolvono con le armi, spargimento di sangue, i lupi sbranano altri uomini e alla fine si ereggono come Leviatano, dicono: io ho vinto. gli altri stati dicono: oh, ho piacere, ti mando l'ambasciatore, ma quello non appartiene al riconoscimento dello Stato. È una comunità che a un certo punto accetta di essere governata da una manica di manigoldi, più o meno manigoldi. Tutti gli stati nascono da guerre, rivoluzioni, spargimenti di sangue. Non è una bella storia quella degli stati, e di conseguenza non è neanche una bella storia quella delle costituzioni. Le costituzioni nascono tutte da momenti di profonda crisi, e nel Novecento abbiamo avuto guerre mondiali da cui sono nate costituzioni. Poi ci sono costituzioni nate dal crollo dei regimi fascisti in Portogallo, Spagna e Grecia, e costituzioni nate dal crollo del regime sovietico nei paesi dell'est, ma sono tutte crisi più o meno violente. Più o meno violente, perché la guerra in Jugoslavia, voi non sapete che cosa sia, ma è stata una delle cose più violente della storia d'Europa, e la guerra in Crimea, la guerra in Ucraina. Noi abbiamo esperienze di guerra perfino nella nostra felice Europa, che da una generazione, la mia, non conosce la guerra se non in televisione, prima volta nella storia d'Europa, da 2000 anni, 2500. Perché il resto della storia dell'Europa è fatta di sangue, di guerra. Dalla seconda guerra mondiale un pezzo d'Europa, non tutta l'Europa, si è liberata dello spettro della guerra, e incrociamo le dita che continui così. Però è dalla guerra che sono nati gli stati, non sono nati né dal riconoscimento papale né da altri fenomeni meravigliosi. E quindi lo Stato, la sovranità, si impone con la sua forza. C'è una parte politica, un esercito, una componente che vince la guerra, impone quella che Marx chiamava la dittatura, cioè il potere assoluto sugli altri, erige un sistema di regole che chiama Costituzione, che non è vero che la Costituzione è di tutti, ma la Costituzione dei vincitori. Anche la nostra Costituzione non era la Costituzione di tutti, perché nel frattempo c'era un processo di depurazione dei fascisti. I fascisti non hanno partecipato alla formazione della Costituzione, sono stati messi nel dimenticatoio, fortunatamente. Impongono il loro potere, e se hanno quel tanto di consenso, magari un po' forzato, da non avere continui colpi di Stato o guerriglie eccetera, dicono: noi siamo uno Stato sovrano, originale, non deriviamo il nostro potere da nessuno, non c'è l'investitura pontificia del Papa, il riconoscimento internazionale è un consolidamento nel quadro internazionale, che non è necessario, non è quello il dato saliente. Il dato saliente è che lo Stato è Stato, si è creato. La gente condivide o meno, ma comunque ubbidisce a quella Costituzione, l'ordinamento si impone, lo Stato ha il potere delle armi in via esclusiva, la violenza è solo dello Stato, solo quella è legittima. Allora vedete che nel nostro concetto di sovranità sono rimasti alcuni elementi che sono ancora fortemente esterni al diritto, no? E io li chiamo teologici, perché la derivazione culturale è quella. L'originalità è l'appellativo di Dio, creatore ma non creato. Ricordo delle vaghe cose che qualcuno ha cercato di insegnarmi, ma probabilmente sbagliando. Lo Stato è quello che dà autorità, ma non riceve la sua autorità. È ancora una volta un'immagine di Dio, o meglio, l'immagine che noi diamo a Dio è l'immagine che diamo anche ad altri soggetti come lo Stato, che sono soggetti che hanno queste caratteristiche. La originarietà è il principio di esclusività. Allora, siccome a me piace giocare a queste cose, sono un po' stupidino, scusatemi, vi porto un testo ben noto. Sono l'inizio dei 10 comandamenti. Perché è importante? I 10 comandamenti torneranno un paio di volte nelle mie spiegazioni, perché è un'esperienza che tutti abbiamo, questi qua ce li hanno inculcato anche questo con i cioccolatini fin da piccoli, con il latte in polvere, prima della Nutella, che vuol dire che è sempre importante della Nutella. E questo è un testo giuridico fondamentale con cui una serie di tribù ebraiche passano dallo stato di confusione e di litigio perenne alla legge scritta. E l'inizio della legge scritta non è un comandamento, cosa che sfugge, di solito i preti questo non la raccontano. Incomincia dicendo: io sono il Signore tuo Dio, non avrai altri dei al di fuori di me. Il primo comandamento segue la premessa: io sono Dio. È come se lo Stato dicesse: io sono lo Stato. Per cui l'inizio normativa, del corpo normativo, è un'affermazione di potere. E il primo comandamento è il principio di esclusività: non avrai altri dei al di fuori di me. Io sono Dio e io ho detto la regola. Qualsiasi altro Dio è illegittimo in questo sistema, è vietato. E poi continua: un Dio geloso che punisce la colpa dei padri nei figli. Queste sono cose un po' meno simpatiche, ma l'idea del Dio geloso è un'idea bellissima. È un Dio geloso perché è un Dio esclusivo, o con me o contro di me, non c'è l'appartenenza ad altre possibilità. Quando Mosè scende dal Sinai e trova suo fratello, tutti nel frattempo, approfittando del fatto che Mosè è andato a farsi una gita in montagna, stanno a fare la bella festa e hanno messo anche il vitello d'oro, lui si incavola e cosa fa? Sbatte le tavole della legge per terra, le infrange. Infrangere la legge è qualcosa che deriva da questa concezione pietrosa, materiale della legge. Un sistema di norme, ordinamento giuridico, che inizia con l'affermazione dell'autorità esclusiva del suo autore. Passiamo dalla Bibbia alla Federazione Gioco Calcio, che per molti di voi di sesso maschile è molto di più della Bibbia, è l'unica cosa che passando il bar sento i maschietti discutere. Ci sarà un interessante problema se si giocava a due o a tre in difesa, e questa mi pare una cosa molto interessante. E questo è l'articolo 27 della Federazione Italia Gioco, che ci dice esattamente la stessa cosa: i soggetti di quel comma precedente, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale e sportivo, tesserati, accettano la piena e definita efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC. Soggezione alla legge unica. Il Consiglio federale può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia, ma il Consiglio dell'ordinamento che consente di rivolgersi al giudice. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi o comunque volto a eludere il vincolo di giustizia comporta l'erogazione delle sanzioni disciplinari. Allora, noi siamo in presenza di un piccolo ordinamento, che è quello della Federazione Gioco Calcio, a cui uno si iscrive. Questo ordinamento, come prima cosa, ti dice: io sono ordinamento esclusivo, per cui tu devi stare a seguire le mie regole, accettando piena e definitiva efficacia. Io ho i miei giudici e tu non ti puoi rivolgere alla giurisdizione dello Stato. Il difensore stacca a morso un orecchio all'attaccante, questo è illecito sportivo. Però quello dice: scusa, ma è l'orecchio, chi mi dà il risarcimento? Bene, allora forse ti autorizzo di rivolgerti al giudice, ma te lo autorizzo io. L'ordinamento è geloso anche lui. Principio di esclusività. Gli ordinamenti massonici, ma come sono carini gli ordinamenti massonici, diventate massoni, forse qualche loggia anche aperta alle donne, non lo so, spero che col grembiulino hanno una lunga, come dire, scusate la battutaccia sul grembiulino, si intende. Questa è la Serenissima Gran Loggia del Sud. E se è veramente vietato ai fratelli della Serenissima Gran Loggia del Sud di appartenere ad altri riti, anche loro sono gelosi, giustamente gelosi. Nell'interesse della Gran Loggia, in particolare delle singole logge, il Gran Maestro può redigere decreti magistrali, qui ho messo una norma di riconoscimento, che è il concetto che arriverà la prossima ora. Il seguente decreto dovrà essere osservato a pena di espulsione. Quello che è interessante è che, essendo noi diventato una società moderna in cui lo Stato ha vinto la battaglia contro gli altri ordinamenti, e gli altri ordinamenti possono essere gelosi, ma l'unica minaccia è quella della gelosia. Ti lascio. Tu violi le regole massoniche? Sei espulso. Violi le regole della federazione gioco calcio? Sei radiato. Espulso, radiato o scomunicato sono le stesse cose. Sei fuori dalla comunità. Chi è scomunicato, credo, non, è fuori dalla comunità, che si chiama comunità ecclesiale, cioè la comunità. Così come chi viola le regole della federazione gioco calcio, quella della massoneria, è espulso, radiato, eccetera. Solo lo Stato ha sanzioni che toccano il patrimonio e toccano il corpo, l'habeas corpus, arresti, sanzioni penali, carcere, esecuzione forzata, perché lo Stato si è impossessato del monopolio della forza. Tollera altri ordinamenti, tutti piuttosto gelosi, ma questi ordinamenti al massimo che possono minacciare è: caro, io ti lascio. Vai, chiusura del rapporto sociale. Questo è lo statuto delle confraternite. Vabbè, cosa interessa qui? La confraternita è soggetta alla giurisdizione dell'ordine diocesano. Vedete, anche qui c'è un giudice che applica le regole, come dire, è un ordinamento completo. E la dimissione deliberata è la sanzione, la dimissione delimitata è l'espulsione dalla confraternita. Anche la CGL ho preso ordinamenti un po' strani, no? per darvi l'idea di come sia complicata la realtà ordinamentale. Vi dicevo ieri, chiacchierando, no, che noi siamo immersi in regole strane, e queste regole sono tutte regole imputabili a ordinamenti strani, a cui noi volontariamente e non volontariamente apparteniamo. Ad alcuni apparteniamo dalla nascita, si chiama famiglia, e ad alcuni apparteniamo per atto di nostri genitori di volontà, che si chiama battesimo. Per alcuni noi apparteniamo perché ci siamo iscritti alla loggia, alla CGL, alla confraternita delle suore benedette. Sono scelte, uno può iscriversi a un partito, uno può iscriversi a società scacchistica, e nel piccolo ordinamento apparentemente informale degli amici, noi ci siamo scritti senza firmare un atto di adesione, non abbiamo la tessera, ma anche quello, ieri si diceva, è un ordinamento con delle regole, da cui si può essere espulsi, ma quello non lo chiamiamo più, mai visto come si comporta. Ecco, allora, la cosa che noi abbiamo appurato è che nessuno di questi ordinamenti si dice sovrano, mentre l'ordinamento italiano inizia parlando di sovranità e dicendo che la sovranità appartiene al popolo. Dentro nel concetto di sovranità si è infilato l'idea della statualità del potere, che è un'esperienza ovviamente moderna e occidentale. Non credo che nell'Iran si dicano, nell'Iran si possono dire delle cose del genere, o che si possa dire la stessa cosa in un paese dove l'Islam è assunto ai suoi livelli più intensi, per cui la legge e la legge islamica, perché lì il problema della sovranità si pone in maniera diversa, con ancora una sovrapposizione tra il potere temporale e quello spirituale, che per noi è un problema superato. Resta che la sovranità è un appellativo dello Stato e che l'elemento forte della sovranità è dato dal principio di esclusione, l'esclusività dell'ordinamento dello Stato, nonché della sua originalità, il fatto di non avere altri poteri sopra lo Stato. E adesso, la prossima ora, svilupperemo questi due concetti, andando un po' più sul diritto, un po' meno sulla teologia.